e si torna in voce quando ancora mancano alcuni minuti per arrivare alla metà di questa giornata, di questo giovedì 11 aprile, e volevamo commentare alcune cose che abbiamo letto durante la rassegna stampa rispetto a questa nuova situazione che si è presentata con la NATO e con il governo di Trump, che ha deciso, sapete che ora la NATO non funzionerà più così, funzionerà più cosà, noi ci facciamo gli affari nostri, voi vedete come. A partire da questo l'Europa se n'è accorta, o gli è venuta questa voglia, questo desiderio di riarmarsi, perché non c'è più, non ci sono più gli Stati Uniti che ci proteggono, e niente, ora si sentono delle opinioni più svariate. Apparentemente, lo leggevamo in questa rassegna stampa, alcuni giornalisti, intellettuali, tanti virgolette le possiamo chiamare, hanno detto che sarebbe giusto cominciare a riarmarci e addirittura a comprare le armi agli Stati Uniti, no? Perché? Perché gli Stati Uniti, secondo questi opinionisti, queste grandi menti, ci hanno protetto a gratis durante 80 anni. Per parlare, per provare a analizzare, per provare a capire che significano queste parole, noi siamo in collegamento telefonico con Alberto Mazzeo, giornalista, che spero sia dall'altra parte della linea e a chi salutiamo subito. Alberto, buongiorno, grazie per la disponibilità, ci sei?
Buongiorno, Antonio, tranquillo.
Antonio, sbagliato io, scusami veramente. Antonio,
no, non ti preoccupare, tranquillo, dai.
Dicevamo, che quali sono le prime parole che possiamo, o i primi analisi, se si può analizzare, commentare una roba del genere che pretende giustificare basicamente il riarmo e pretende giustificare come l'Europa sarà quella che susciderà, sembrerebbe, l'industria armamentistica statunitense, perché? Perché loro ci hanno protetto durante 80 anni a gratis.
Io credo che ci sia tantissima propaganda, ogni giorno c'è un motivo per giustificare questa folle corsa al riarmo, non c'è giornata in cui non sentiamo commenti per giustificare la richiesta di mettere sul piatto 800 miliardi di euro in 4 anni, ovviamente per convertire buona parte della produzione industriale da scopi civili a scopi militari. Ora c'è questa novità che gli Stati Uniti vorrebbero abbandonare la NATO, abbandonare i paesi europei della NATO. Ecco, questa, guarda che c'è tantissima propaganda. L'unico fatto che a me risulta è che 3 giorni fa c'è stata un'audizione al Congresso degli Stati Uniti d'America in cui si è presentato il responsabile delle forze armate statunitensi nel continente europeo, e testuali parole, ha detto che non è assolutamente all'ordine del giorno in questo momento pensare di ridurre minimamente la presenza militare statunitense nel continente europeo. Si tratta soltanto eventualmente di ridislocare le truppe. Tra l'altro vorrei ricordare che dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino gli Stati Uniti hanno inviato più di 20.000 militari in più in territorio europeo, per cui all'ordine del giorno c'è soltanto un rislocamento tra i paesi europei, ma ovviamente c'è una richiesta formale degli Stati Uniti di rivedere le modalità di ridistribuzione delle spese per la gestione delle basi USA e NATO in territorio europeo. Cioè si batte cassa, si pretende che gli europei che già spendono intorno al 30-35% nella gestione delle basi USA presenti in territorio nel vecchio continente, che mettano soldi in più. Ecco, di questo si tratta. Poi tutto il resto è mera propaganda, e ripeto, ogni giorno c'è un'invenzione, una falsa narrazione per poter chiedere veramente un sacrificio inimmaginabile alla popolazione europea, cioè quello di convertire l'economia, le produzioni, i territori a fini di morte, a fini di guerra.
Infatti quelle persone che parlavano, fomentavano il riarmo in base a questa nuova situazione degli Stati Uniti, che ha a che fare, come dicevi te, semplicemente con una questione di cassa rispetto a chi mette i soldi nella NATO, non proponeva mai, cioè non parlava mai di usciamo della NATO e ci riarmiamo per i conti nostri. Quindi non si capiva, cioè come si resta nella NATO, nessuno ha detto che la NATO sparisce, perché nessuno ha detto che si scioglieva la NATO, e quindi restando, nonostante restasse l'Europa nella NATO, deve spendere ancora più soldi per riarmarsi. Cioè facevano finta, dico, nascondevano questa parte, che la NATO continua ad andare avanti, continuerà ad andare avanti, semplicemente si parlano di soldi. Quindi l'Europa dovrebbe mettere, secondo Trump, più soldi nella NATO, e poi ci stanno questi di qua che chiedono spendere ancora più soldi per un riarmo parallelo alla NATO, sarebbe?
Sì, di fatto da una parte gli Stati Uniti ovviamente vogliono più soldi da parte dell'Europa per gestire le loro operazioni di guerra in continente europeo. Dall'altra parte gli Stati Uniti stanno chiedendo ovviamente anche di rivedere le modalità di spesa all'interno della NATO, ma da questo punto di vista c'è soltanto una differenza di vedute dal punto di vista della contribuzione. Le strategie, sia quelle statunitensi dell'amministrazione prima Biden e Trump, che dal punto di vista della politica internazionale, soprattutto sul Medio Oriente, c'è la totale continuità, e quelle che sono le strategie dei paesi europei della NATO e della stessa Unione Europea, da questo punto di vista sono identiche. Hanno un nemico comune, hanno un nemico a medio e lungo termine che si chiama la Cina. Nei documenti ufficiali pubblicati dalla Commissione europea, approvati a stramaggioranza del Parlamento europeo, si dice chiaramente che le motivazioni centrali per giustificare Rearm Europe, cioè questo processo di riarmo che mai nella storia del vecchio continente si era verificato, va giustificato perché c'è un nemico alle porte, la Russia, pronto a entrare nell'Unione Europea e a occupare sino al Portogallo, ma soprattutto, e qui c'è una condivisione totale in ambito europeo, in ambito NATO e con gli Stati Uniti d'America, il vero nemico a breve e medio-lungo termine è la Cina. La Cina, è proprio per questo dobbiamo avere una capacità di ampliare la spesa militare, ma di ampliare anche la capacità di proiezione delle forze armate europee, delle forze armate a NATO in scacchieri che storicamente non riguardano soltanto il vecchio continente. Ecco, da questo punto di vista io non vedo assolutamente differenza. L'unico problema è vedere chi dovrà pagare e chi dovrà mettere più soldi per questa follia di corsa al riarmo, ma soprattutto di corsa alla guerra, perché attenzione, la guerra dei dazi, la guerra attraverso i processi di riarmo, la trasformazione dell'economia e dei territori in funzione bellica non può che portare ovviamente allo scopo di un conflitto totale, un conflitto globale. Da questo punto di vista sia a Washington che a Bruxelles, ecco, io queste grandi differenze geostrategiche purtroppo non le vedo.
Infatti, e penso che si spiega, non so se sei d'accordo con me, il fatto che sia, come dici, Cina forse l'obiettivo, il tra virgolette nemico pensato.
Ti chiedo scusa, ora ti sento molto male, perdonami.
Vediamo se mi senti meglio. Dicevo che
sì, ecco,
si capisce questo che dici, non so se coincidi con me, che ovviamente si giustifica il fatto che è Cina l'obiettivo, il cosiddetto nemico pensato a futuro in una specie di conflitto geostrategico, non tanto la Russia, che non ci sono queste differenze, perché poi se fosse per avere una, chiamiamola, autonomia in materia di difesa rispetto agli Stati Uniti, uno potrebbe anche dire, vabbè, finita la NATO, dobbiamo renderci autonomi degli Stati Uniti, allora potremmo cominciare pure, non ti dico a chiudere, ma dire agli Stati Uniti di ritirare tutte le basi, no, che ci sono in Europa. E quello ovviamente non succederà mai, perché farebbe bene, penso io, all'autonomia difensiva della difesa dell'Europa.
Scusami, perdonami.
No, non era appunto quello, dico, in merito dell'autonomia della difesa europea sarebbe buono non avere a un partner che non vuole avere a che fare con te.
Ma assolutamente, ma quale autonomia? Cioè nel grande progetto della linea di difesa europea, ripeto, presentato dalla Commissione e approvato a stramaggioranza del Parlamento, si dice espressamente che oltre all'ampliamento della produzione di industrie militari bisogna pensare a un rafforzamento delle basi militari esistenti in territorio europeo. Si parla veramente di creare un grande cordone militare con l'est Europa, si parla espressamente di rafforzare le reti logistiche, ossia aeroporti, porti, linee ferroviarie, linee stradali, per renderle sempre più funzionali alla mobilità militare. E da questo punto di vista, ripeto, sono strategie che vengono condivise a Washington, che vengono condivise a Bruxelles. Non se n'è mai parlato, e guarda caso oggi ci si inventa che bisogna investire più soldi per creare un grande complesso complesso militare industriale europeo, facendo finta di dimenticare che l'interdipendenza tra le industrie belliche statunitensi e quelle europee è veramente, come potrei dire, imprescindibile. Cioè non c'è know-how che da Washington non venga importato nella produzione europea, ma stesso discorso, tante aziende europee ormai cooperano direttamente negli Stati Uniti d'America e i capitali finanziari che stanno dietro il controllo delle più grandi aziende sia statunitensi che europee, magari non è né statunitense né europeo, magari della Corea del Sud, magari dell'India o magari è in un fondo di investimenti in un paradiso fiscale. Ecco, facciamo finta di non conoscere come purtroppo la globalizzazione infernale della produzione militare in questi anni si è accelerata tantissimo. Del resto anche noi a casa nostra sappiamo quali sono le nostre relazioni con gli Stati, col complesso militare industriale degli Stati Uniti d'America. Io per anni ho denunciato rispetto la scelta di realizzare nuove infrastrutture militari statunitensi in territorio italiano, penso alla grande base del Dalmolina a Vicenza, l'ampliamento della base di Sigonella in Sicilia, il MUOS di Niscemi ancora in Sicilia. Ebbene, queste infrastrutture non sono state imposte dagli Stati Uniti d'America a un governo italiano che non aveva forza. C'è stato un do ut des, noi ti diamo pezzi di territorio italiano e tu ci fai quello che vuoi, ci fai le operazioni di guerra anche in violazione della Costituzione, ma tu consenti alle grandi aziende italiane di poter venire a fare affari negli Stati Uniti d'America. E penso soltanto al ruolo di Leonardo, di Fincantieri, della Beretta, grandi aziende produttrici di morte del nostro paese che in questi anni hanno rafforzato la loro presenza negli Stati Uniti, sono diventati un grande fornitore di sistemi d'arma. Però attenzione, anche lì con una differenza, perché gli Stati Uniti impongono che poi le produzioni acquistate da aziende italiane vengano realizzate direttamente negli Stati Uniti d'America, le aziende italiane devono investire risorse finanziarie per realizzare questi complessi negli Stati Uniti e soprattutto c'è il vincolo l'imposizione che venga utilizzata manodopera statunitense. Ecco, bisogna capire che il mercato delle armi purtroppo soffre delle logiche e delle perversioni dei modelli neoliberisti e dei modelli dei capitali, del capitalismo finanziario.
Sì, così si dimostra come questo modello appunto si basa in gran parte su quell'industria bellica. Antonio, io ti ringrazio la disponibilità di questo tempo per poter commentare e analizzare un po' più in profondo, diciamo, queste dichiarazioni e cosa significano queste parole che, come dicevamo, cercano di giustificare ogni modo un riarmo che significa questo, una trasformazione totale dell'economia e poi ovviamente significano vite, no? di persone che l'Europa non ci mette, no? E tutto a discapito di un'economia sempre peggio, almeno particolarmente in Italia. Ti ringrazio, dicevo, la disponibilità, non mancherà l'opportunità di risentirci.
Tantissimo buon